Newsline Sera.
Buona serata a tutti voi, la Newsline serale di Controradio, Domenico Guarino in studio. Il referendum in apertura, il dibattito il giorno dopo. Naturalmente la Toscana è stata la prima regione italiana per numero di votanti nel fine settimana, 9 punti percentuali, quasi 10 in più rispetto alla media nazionale del 30%. La città metropolitana di Firenze arriva addirittura al 46%. Anche qui però male il quesito sulla cittadinanza. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Magra consolazione per chi ha puntato su questi referendum per cambiare alcune leggi importanti sul lavoro e sulla cittadinanza e anche per dare un segnale politico al governo. Magra consolazione perché il quorum non è stato raggiunto, ma la Toscana ha dato comunque un segnale in controtendenza, soprattutto in merito ai grandi temi di partecipazione versus astensionismo. Rispetto ad un'affluenza media nazionale del 36, la Toscana ha raggiunto il primato italiano con il 39,1, in ogni caso lontanissimo dalla soglia di sbarramento del 50%. La città metropolitana di Firenze arriva al 46%, record nel record. In Toscana 925.000 cittadini, l'89,6%, hanno detto sì al quesito sul reintegro dei lavoratori dopo i licenziamenti legittimi, qualcosa di simile per gli altri tre referendum sul lavoro. Molto diverso invece il risultato per il referendum sulla cittadinanza, in cui sì si sono fermati a 649.000 contro il 67% di consensi. A Firenze a votare per il sì al quesito sugli immigrati sono stati meno di 93.000 fiorentini contro quasi 111.000 che hanno votato sì al primo quesito sul lavoro. La materia per riflettere, soprattutto a sinistra, non manca dunque. Riassume la posizione degli organizzatori Rossano Rossi, il segretario generale toscano della CGIL, che dice c'è grande rammarico per il mancato raggiungimento del quorum e sottolinea che la campagna è stata silenziata dai grandi media mentre le forze politiche di maggioranza invitavano l'astensionismo. Pesa in ogni caso il quorum mancato e pesa ancora di più quel voto negativo sulla cittadinanza che potrebbe politicamente diventare un boomerang.
Allora, questo per quanto riguarda l'andamento generale, però se si fosse votato solo a Sesto Fiorentino o se tutta l'Italia fosse come Sesto Fiorentino, i referendum sarebbero passati. Buonasera e grazie al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi.
Buonasera a voi.
La sente questa responsabilità?
No, ora scherziamoci su, una magra consolazione, diciamo.
Beh, però, insomma, 53% in tempi di disaffezione, 20 punti, ben 22 punti in più della media nazionale, significa che qualcosa c'è nel suo comune.
Sì, ma io sono molto orgoglioso di guidare una comunità che ha nel proprio DNA, insomma, nel proprio patrimonio culturale, sociale, la convinzione che il voto ha un valore, che per conquistarlo, insomma, questo paese ha perso tante vite, ci ha messo tanto impegno e che quindi è un valore che sta alla base della democrazia. Cioè, il fatto che nella mia comunità ci sia una percentuale così alta di cittadini che nonostante tutto credono che sia un diritto importante da esercitare, per me è una cosa che mi rende pienamente orgoglioso, insomma, questo al di là di ogni retorica, insomma, mi fa veramente molto piacere. Poi ovviamente, come ho detto, è una magra consolazione, nel senso che non si vota solo a Sesto e a livello nazionale siamo arrivati ben lontani, insomma, da quel quorum. Nella nostra comunità ho avvertito, insomma, una partecipazione importante, non sufficiente ma sicuramente significativa rispetto a quello che è successo nel resto del paese.
Dal punto di vista, diciamo, degli equilibri politici all'interno del centrosinistra, questo voto secondo lei cambia qualcosa? Cioè, ad esempio, c'è il tema dirimente del lavoro. Non possiamo non vedere che una parte dei riformisti del PD ancora oggi sono usciti in maniera molto critica con la segretaria Schlein e d'altro canto uno degli alleati papabili per il famoso campo largo, Italia Viva, aveva fatto campagna per il no.
Ma guardate, io credo questo, diciamo, non credo proprio che la bassa affluenza e quel 70% degli italiani non sono andati al voto non siano andati perché ritenevano il Jobs Act una bella cosa e perché la mancata responsabilità solidale sulla sicurezza del lavoro negli appalti e nei subappalti sia una cosa giusta da mantenere. Almeno per quella è la mia percezione, le tantissime persone che ho incontrato ho riscontrato una grande attenzione ai temi del lavoro. In tante persone l'idea, e questo secondo me è molto preoccupante, che tanto votare non serve a niente e che quindi anche il referendum, cioè uno strumento di democrazia diretta, che se il quorum passa, il giorno dopo viene cancellata quella norma o quella parte di norma e produce immediatamente i suoi effetti, viene rimandato in qualche modo a un elemento di sfiducia, di distanza verso la politica e le istituzioni, e del resto insomma demotivi ci sono rispetto a questo.
Ma è chiaro, sindaco, però lei è troppo esperto, molto più di me, per non capire che sono, voglio dire, cioè se addirittura qualcuno del PD chiede un congresso anticipato, seppur sussurrandolo, è comunque un alleato del centrosinistra come Italia Viva su un tema centrale della nostra democrazia come il lavoro, ha delle idee opposte, è forse un tema di discussione, no? In vista.
Assolutamente, ma secondo me faremo un errore clamoroso a fare un passo indietro su questo, perché per perdere la fiducia dell'elettorato ci si mette poco, e devo dire invece che poco ci se ne è messo tanto, nel senso che pacchetto Treu, Jobs Act, norme approvate anche da governi e da maggioranze di centro-sinistra che hanno svilito il ruolo del lavoro, che hanno contribuito a aumentare la precarietà e a rendere il lavoro più povero e più insicuro, non è che si cancellano in un colpo di così di referendum, è complesso ricostruire la fiducia. Però io credo che l'unica speranza che noi abbiamo come forze progressiste è quella invece di insistere su questo piano, spiegare e convincere che per noi il tema del lavoro è un tema centrale, ridare soldi a chi lavora, ridare sicurezza a chi lavora, ridare diciamo un elemento di sicurezza per chi vive del proprio lavoro è un elemento centrale di qualsiasi programma e di qualsiasi idea di paese che abbiamo in mente. Faremmo un errore clamoroso se qualcuno pensasse, dice allora il referendum non è passato, torniamo alla stagione in cui la sinistra fa la destra anche sulle questioni del lavoro.
No, certo, però sicuramente dal punto di vista dei temi sarà da capire come affrontare questo valore centrale della nostra democrazia nel prossimo futuro in un programma progressista. Un'ultima domanda riguardo ovviamente il futuro, no, della giunta regionale, quindi la candidatura eventuale di Gianni. Voi rimanete come Sinistra Italiana sulla posizione delle primarie?
Ma noi rimaniamo sulla posizione che ormai siamo molto avanti rispetto a quella scadenza del prossimo autunno delle elezioni regionali. Noi diciamo che per noi è centrale costruire anche in Toscana un'alleanza che parta da Alleanza Verde e Sinistra, dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Dei passi avanti sono stati fatti, ho visto disponibilità da parte dei 5 Stelle, apertura da parte del PD verso un percorso. Ora dobbiamo stringere, diciamo, definire velocemente qual è l'idea di Toscana che abbiamo in mente, capire quali sono le idee di tutti questi attori, poi una volta che si è definito questo si può allargare anche alle forze più moderate un ragionamento, una riflessione, senza però venire meno alla questione, diciamo, di nettezza e di radicalità sul programma. Insomma, la Toscana ha tanti problemi e abbiamo bisogno di affrontarli. Il candidato viene in un secondo momento, però prima bisogna sancire secondo me questo principio, cioè che il Partito Democratico, Alleanza Verde e Sinistra e il Movimento 5 Stelle devono provare a stare insieme in tutta Italia, perché se una speranza vogliamo provare a costruirla per questo paese anche per le prossime elezioni politiche non può che partire da questo atto.
Ecco, allora su questo brevemente in conclusione, lei pensa che dopo il referendum è più vicino o meno vicino la soluzione che lei propone?
Io spero che sia più vicina e lavoreremo perché sia diciamo la più veloce possibile, che si riattivi velocemente quel tavolo, per ora di incontri bilaterali tra forze politiche, dobbiamo vedersi insieme tutte e tre le forze politiche, possibilmente anche con il livello nazionale, stringere velocemente sull'idea di costruire un'alleanza. Io sono convinto, insomma, che possa essere una strada che nelle prossime settimane ci vede impegnati anche piuttosto velocemente, perché il tempo comincia a stringere.
Grazie Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Ai cittadini dico di stare attenti al populismo e alla superficialità con cui si guarda la politica e a non rendersi conto dell'importanza di istituti di partecipazione come il referendum. Questo quanto ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parlando appunto dell'esito della tornata referendaria. La Toscana sotto questo aspetto si è dimostrata la regione più virtuosa, con circa il 40% dei votanti. Ha detto Giani, penso che debba essere guardata come un esempio a livello nazionale. Ha commentato l'esito della tornata referendaria anche Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Toscana, con un post sui social ha detto: vorrei ringraziare i 15 milioni di italiane e italiani che hanno partecipato al referendum, in particolare chi vive in Toscana, dove si è registrata l'affluenza più alta a livello nazionale. A tutti loro voglio dire: il vostro voto conta, anche chi ha espresso una posizione diversa dalla mia ha dimostrato qualcosa di fondamentale, cioè la volontà di partecipare alla vita democratica del paese su temi sociali decisivi. È un gesto di resistenza democratica e merita rispetto e non dileggio. pomeriggio. Sapete che il referendum meno votato, non tanto come affluenza ma come preferenze, cioè il minor numero di percentuale di sì, è stato sul quesito della cittadinanza. E allora assume probabilmente un valore simbolico ancora maggiore il fatto che la sindaca di Firenze, Sara Funaro, consegnerà a 125 bambini e ragazzi che ne hanno fatto domanda l'attestato di cittadinanza onoraria, naturalmente, e dunque lo Ius Scholae. La cerimonia si svolgerà il 12 giugno alle 15 al Salone dei 500 e Palazzo Vecchio, alla presenza anche dell'assessora con delega all'educazione, Benedetta Albanese, collegata con noi. Buonasera, assessora.
Buonasera a voi.
Naturalmente l'avevate già previsto, però forse alla luce dei risultati del referendum, un fatto che assume ancora una maggiore importanza, no?
Assolutamente importante. Noi siamo convinte che sia una battaglia di civiltà, una battaglia politica nel senso più nobile del termine. Abbiamo parlato con ragazze e ragazzi, siamo stati spesso invitati dagli istituti superiori della nostra città proprio per parlare con loro, e il tema era capire come compagni di banco, ragazzi e ragazze cresciuti insieme, avessero poi nella vita, diciamo, regolamentata dalle leggi di questo paese, un trattamento diverso, che poi banalmente, per fare un esempio semplice, si ripercuote anche sulla gita scolastica, per cui a fine anno, se si vuole andare fuori Italia, si vuole andare a fare la gita di fine anno all'estero, che sia la Germania, la Francia, la Spagna, no? Mete che vengono spesso scelte, ecco, o i documenti sono in regola oppure il cittadino italiano e quindi europeo parte senza problemi, e il cittadino che non è italiano rischia di rimanere a casa per mille adempimenti burocratici. Detto così non significa niente nella vita di un ragazzo magari nato all'Isolotto, a Rifredi, all'ospedale di Careggi o di Torregalli, invece è un elemento indebito di esclusione, e quindi riflettere su questi temi e farlo con i ragazzi vuol dire investire sul futuro, perché questo è un elemento di democrazia e di partecipazione. Quindi riteniamo che sia un tema di equità importante, e quindi andiamo avanti, avendo peraltro coinvolto, come avete anche ben ricordato, tantissime ragazze e ragazzi che quindi hanno il nostro sostegno e continueranno ad averlo con ancora più determinazione.
Che poi è bello, insomma, nonostante tutto vogliono sentirsi italiani, vogliono essere italiani, no? Nonostante il fatto che tanti non ci sentono da questo orecchio. Senta, dal punto di vista più politico, come PD pensate di poter trovare una sponda in Forza Italia? Tajani anche oggi è tornato a ribadire la centralità e la proposta sullo Ius Scholae, o secondo voi è solo tattica, diciamo, all'interno degli equilibri del centrodestra, quella di Tajani e di Forza Italia?
Io questo al momento non lo so dire. So per certo che la nostra è una battaglia seria, è un investimento, come dicevo prima, che politicamente cresce sul territorio attraverso l'azione quotidiana, e che quindi esce dai palazzi per andare per le strade, per entrare nelle scuole. Io credo che questa sia la politica che tutti quanti dovremmo fare. Invece purtroppo questo referendum ci ha consegnato quasi un tifo da parte del centrodestra per l'astensione, e chi crede nella democrazia, chi riveste soprattutto ruoli pubblici e istituzionali, al contrario, dovrebbe difendere il voto come un valore e un pilastro fondamentale dell'ordinamento. Dopodiché la si può pensare in modi diversi, questo ovviamente non solo è legittimo ma è anche importante, perché ci sia un dibattito democratico. Invece purtroppo non abbiamo assistito a questo, e per quanto riguarda il futuro, ripeto, noi continueremo per le strade, tra la gente, nelle scuole, soprattutto con i giovani, che di cui ho potuto personalmente riscontrare un grande interesse, rendendoli protagonisti di un dibattito, ascoltando le loro idee. Ecco, continueremo a alimentare quella che è una battaglia di equità. Poi chi ci vuole stare ci verrà dietro.
Grazie, Benedetta Albanese, assessora all'educazione Comune di Firenze. Buona serata.
A voi.
Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, torna sabato 14 e domenica 15 giugno con spettacoli e performance che animeranno il borgo medievale di Calenzano Alto. L'edizione 2025 è ispirata alla Divina Commedia, per un vero e proprio viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook Calenzano Eventi. Cibo che vale, il reddito alimentare a Firenze. Partecipa all'incontro pubblico di presentazione de Il Cibo Che Vale, progetto del Comune di Firenze promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la riduzione dello spreco alimentare. Una filiera virtuosa per promuovere azioni di solidarietà sociale. E se fai parte di un ente del terzo settore con esperienza nella distribuzione gratuita di beni alimentari, vieni a scoprire Il Cibo Che Vale. Ti aspettiamo il 13 giugno alle 9.30 in sala Sibilla Aleramo, Biblioteca delle Oblate, Firenze.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo adesso sulla Pipilì dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Assegna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code per traffico intenso anche sulla diramazione per Pisa in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze dalle 21 di oggi fino al 7 luglio in via Bolognese parte la nuova fase di lavori per la sostituzione della rete idrica, previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Imprenditore di 94 anni, pensate, condannato per reati fiscali, è finito in cella. L'ex imprenditore si trova recluso da alcuni giorni in carcere Fiorentino di Sollicciano, nella cella del reparto clinico, come riportano alcuni quotidiani locali, per una condanna, pensate, diventata definitiva per bancarotta fraudolenta in seguito al crack di un'azienda avvenuto più di 15 anni fa, quando l'uomo aveva 80 anni. Per lui una condanna arrivata in primo grado a 4 anni e 8 mesi, contro la quale è stato fatto appello nel 2021, corte d'appello però l'anno scorso ha confermato la pena, nessun ricorso in Cassazione, la pena è diventata definitiva. 94enne, sarebbe in condizioni peraltro di salute precarie, claudicante, cammina appoggiandosi a un bastone attraverso l'aiuto di un altro recluso. Questo sistema è malato. Al ministro Nordio chiedo di intervenire subito, dopo le tante parole spese dal carcere fiorentino deve attivarsi senza perdere tempo. Sostenere che un 90enne sia socialmente pericoloso è assurdo, così il garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani sul caso ha lanciato un appello appunto al ministro della giustizia Carlo Nordio. Una cosa incredibile, inumana, indegna di un paese sedicente civile, aggiunge Fanfani in una nota. Per quanto riguarda le attività economiche illecite, in Toscana i fenomeni maggiormente preoccupanti interessano il contesto fiorentino, riferito ad aspetti che riguardano il turismo e la ristorazione. Quello di Prato per la produzione del tessile, poi a macchie leopardo nel settore delle violazioni di carattere ambientale. Lo ha detto il generale comandante interregionale dell'Italia centro-settentrionale della Guardia di Finanza, Fabrizio Cuneo, che è intervenuto a Firenze alla presentazione del rapporto delle attività dell'Osservatorio regionale della legalità del contesto consiglio della Toscana, questo per quanto riguarda Firenze e Prato. Più in generale, la Toscana, in virtù di un tessuto produttivo, economico, finanziario decisamente solido, ha un livello di infiltrazione delle organizzazioni criminali che va tenuto d'occhio. Questo quanto ha ribadito Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana, sempre nella medesima occasione. Bigalli ha detto: le mafie locali appaltano le mafie straniere alcuni servizi essenziali. Si sa per certo, ad esempio, c'è un rapporto molto forte tra 'ndrangheta e mafia albanese per quanto riguarda il narcotraffico. A proposito di Prato, è una città proiettata in ambito internazionale ma attenta alle piccole cose, quella delineata dalla sindaca di Prato Ilaria Bugetti e dalla sua giunta nel primo anno di amministrazione comunale, un mandato iniziato esattamente 12 mesi fa, 10 giugno 2024, con il consenso di oltre il 52% dei voti che era valsa a Bugetti la vittoria al primo turno. Il punto su questo primo anno è stato fatto questa mattina in Palazzo Comunale alla presenza di tutta la giunta. Abbiamo chiesto a Bugetti che anno è stato e per cosa si è caratterizzato dal punto di vista amministrativo.
È stato un anno sicuramente molto intenso, un anno pieno di progetti, pieno anche di responsabilità, un anno in cui siamo riusciti a mettere in piedi, a dare concretezza a tanti degli impegni. Ovviamente un anno è poco, però ci sono già e sono delineate alcune delle principali linee che erano state inserite anche nel programma elettorale, con quell'idea che tiene insieme l'ambizione di Prato di essere un punto importante all'interno, a livello nazionale, quindi cito per questo il progetto sull'agenzia spaziale che ha trovato una risposta quasi da subito, quindi tutta la parte dell'accordo di programma che abbiamo seguito con la Regione Toscana, con l'agenzia spaziale, con le 3 università, Istituto Nazionale Astrofisica, il nostro Parsec, poi l'ufficio a Bruxelles che entro un anno siamo riusciti a portare a realizzare su a Bruxelles. Torniamo adesso da una missione che è un segnale forte per dare anche una risposta in un momento difficile per il nostro lavoro a Prato, e la parte della cultura, quindi il Festival Seminare Dei appena terminato, che era un festival ovviamente di spessore nazionale, di rilevanza nazionale, che ha portato a Prato quasi 10.000 persone. Ecco, insieme a questo c'è l'altra parte che a me sta molto a cuore, che è quella quotidiana, quella delle piccole cose. Ho sempre detto e voluto e vorrei tenere insieme i progetti, gli altissimi progetti nazionali e le cose più piccole, quotidiane, quelle che vengono sentite molto dai cittadini. Quindi faccio un esempio sulla viabilità: presenteremo nei prossimi giorni il canale Telegram del Comune di Prato, l'attenzione a gestire i tanti cantieri che ci sono grazie a fondi PNRR, e quindi provare a gestire anche le difficoltà nel traffico. Insieme a questo il progetto Comune Vicino, dove si raccolgono tutte le segnalazioni dei cittadini sulle piccole cose che non funzionano, dandone una risposta immediata o il più possibile immediata. Quindi queste sono, e l'attenzione alle frazioni, quindi l'idea di progettare e di costruire insieme ai cittadini delle varie frazioni e paesi della città progetti anche luoghi e spazi da vivere.
Allora, è arrivato un bel messaggio sul tema della cittadinanza, ovviamente una provocazione, però una bella provocazione che magari si potrebbe strutturare, perché no? Un'idea che lanciamo è arrivata da Francesco al 342-8104-111, numero WhatsApp a cui vi invito naturalmente a mandare messaggi, anche brevi vocali per commentare, insomma proporre le vostre impressioni sulle notizie, anche suggerire temi, perché no? Francesco ci scrive: a seguito dei risultati del referendum e del malessere che inizio fortemente a sentire in questo paese che sembra se ne freghi davvero, vorrei donare la mia cittadinanza italiana a qualcuno di quei ragazzi che vorrebbero solo contribuire a questo paese. Si può fare? Punto interrogativo. Credo la risposta sia no, dal punto di vista, diciamo, sostanziale, cogente, legale, ma dal punto di vista simbolico, perché no? Magari si può mettere insieme un happening. Boh, noi lanciamo questa idea. 342-8104-111, continuate a scrivere. 6 giorni a partire dal 16 giugno per smantellare la gru alta 60 metri installata nel 2006 per il cantiere di ampliamento degli Uffizi. L'intervento si concluderà il 21, giorno in cui, per celebrare la rimozione, ci sarà anche sulla terrazza del museo un evento simbolico con il ministro della cultura Alessandro Giuli. Questo l'annuncio da parte degli Uffizi dell'operazione Lampo per smontare e far sparire la gru che da quasi 20 anni occupa il piazzale antistante il museo, deturpando il cuore, viene detto, lo skyline di Firenze, oltre alle varie polemiche che ha alimentato. Poi nei giorni successivi prenderà il via l'allestimento del nuovo cantiere definito Light, cioè incentrata sull'uso di una non impattante montacarichi in modo da portare avanti speditamente ma senza nuocere all'estetica cittadina i lavori per il completamento dei nuovi Uffizi. La realizzazione del cantiere sostitutivo è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 180.000 euro messo a disposizione da una cordata di imprenditori. Presentata Destination Tuscany, una campagna promozionale di Autolinee Toscane che aiuta i viaggiatori a raggiungere le principali località turistiche della Toscana in autobus. La campagna offre informazioni sui collegamenti con autobus e sulla loro posizione rispetto ai luoghi di interesse, oltre a indicazioni sulle fermate più vicine. Sentiamo l'assessore regionale dei trasporti Stefano Baccelli e il direttore marketing e comunicazione di AT Tommaso Rosa.
Questo progetto, che parte da esempi già del 2022, per esempio il lungomare by night in Versilia piuttosto che l'Elba Pass all'isola d'Elba, vuole allargare la progettualità ed è coerente con il nostro concetto di Toscana diffusa, quindi quelle aree montane ma anche quelle aree costiere che sono apparentemente più marginali ma che hanno una ricchezza storica, un'identità straordinaria. E quindi siamo assolutamente a fianco a Autolinee Toscane per aver recepito questo indirizzo e poter quindi utilizzare il trasporto pubblico locale non solo come in autunno e inverno generalmente prevalentemente per il trasporto di studenti e lavoratori ma anche appunto per il trasporto di turisti.
Il lungomare by night nasce con quest'idea, ma come credo che sia anche la stessa idea del comune di Firenze, l'estensione delle ore di servizio delle linee C o del 7, che a partire da domani, tra l'altro, le linee C arriveranno fino a mezzanotte, no? Questo è un incentivo proprio per evitare anche un po' gli incidenti o adesso c'è anche la questione delle patenti, no? Magari basta bere una birra in più e poi ti rovini tutta l'estate. Se invece scegli l'autobus questo rischio, diciamo, è limitato. Tra l'altro su questo c'è la linea 20, quella che va al mare da Livorno sabato e la domenica, che è una linea gratuita. L'abbiamo fatta nel 2023 e dal 2023 al 2024 si sono ridotte le multe, ridotti gli incidenti e ridotti i parcheggi selvaggi. Quindi il tema di sicurezza è un altro tema molto centrale e tra l'altro la nostra campagna serve anche a quello.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
La Società Italiana di Diritto Internazionale ha adottato una posizione di ferma condanna contro le gravi violazioni del diritto internazionale commesse da Israele nei territori palestinesi occupati. La decisione è stata presa durante il 29esimo convegno annuale che si è svolto all'Università di Padova, dedicato al tema La pace, bene supremo del diritto internazionale e dell'Unione Europea. Ce ne parla Michela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze, che è tra le promotrici della mobilitazione Ultimo giorno di Gaza.
In qualità di esperti competenti ci è sembrato importante rimarcare la gravità delle violazioni, in realtà non soltanto nella striscia di Gaza ma anche nel territorio palestinese occupato. Abbiamo voluto estendere perché in questa fase tende a essere un po' in ombra la Cisgiordania, ma purtroppo anche lì ci sono in corso gravissime violazioni, quindi abbiamo voluto ribadire la preoccupazione per queste gravi violazioni, naturalmente la preoccupazione, l'allarme proprio per quanto sta accadendo nella striscia di Gaza e per la mancata risposta, perché quello su cui abbiamo voluto porre l'attenzione è non soltanto il mancato rispetto da parte di Israele, ma anche la mancata risposta da parte delle istituzioni. Noi ad esempio mettiamo l'accento sul fatto che l'Unione Europea ha un accordo di associazione con Israele che dovrebbe essere fondato sul rispetto dei diritti umani, lo dice l'articolo 2 dell'accordo, e non l'abbiamo neanche sospeso. Quindi ci è parso importante richiamare anzitutto le gravissime violazioni e poi sollecitare tutti gli enti, ma in particolare noi ci rivolgiamo ai nostri omologhi, agli enti di ricerca, alle università, di sospendere gli accordi di cooperazione anche informale con tutti quegli enti che contribuiscono anche indirettamente al perpetrarsi di queste violazioni. Perlomeno va fatta una verifica, no? Molti atenei lo stanno facendo, ad esempio, però una verifica di dovuta diligenza, come si dice, per capire se effettivamente le istituzioni con le quali noi abbiamo in vigore accordi in qualche modo possano essere collegate alle istituzioni israeliane che stanno perpetrando queste gravissime violazioni.
E intanto una lettera sottoscritta da 100 cittadini in solidarietà con Marco Carrai, che è stato invitato dal Movimento 5 Stelle al fronte pro-Palestina a dimettersi da presidente della Fondazione Meyer in quanto console onorario di Israele, è stato diramato oggi. L'appello si spiega in una nota intitolato "Con Marco Carrai no alla voglia di purazione, dopo arriva l'odio per, dove arriva l'odio per Israele", è firmato da professori universitari, giornalisti, politici, prevalentemente fiorentini e pratesi. Tra questi lo storico Zefiro Ciuffoletti, il politologo Danilo Breschi, le giornaliste Susanna Nierenstein e Grazia Carifi, i consiglieri comunali di Italia Viva Palazzo Vecchio Francesco Grazzini e Francesco Casini, la coordinatrice di Didacta ed ex parlamentare Paola Concia e ancora il direttore riformista Paolo Velandri, l'editorialista Franco Camerlenghi, il fondatore del Partito Liberal Democratico Andrea Marcucci ed anche l'ex senatore di Forza Italia Paolo Amato. I destinatari dell'appello sono tutte le forze politiche che in particolare quelle che in Toscana, viene scritto, appartengono alla maggioranza del governo regionale. Sei amico degli ebrei o ebreo, non puoi ambire a incarichi di evidenza pubblica, se non è la famigerata caccia e qualcosa di molto simile, si legge tra le altre cose nell'appello. Intanto, in una lettera al presidente della regione Toscana Gianni, l'associazione Italia-Israele di Firenze invita il governatore a non rinunciare ai rapporti con Israele e intervenire affinché non si ricrea in Toscana un clima di odio contro gli ebrei come quello che si produsse con le leggi razziste del 1938, oltre a un invito anche a tenersi stretto vicino al cuore Marco Carrai, che alla Fondazione Meyer fa aggiungere tanti contributi per curare i bambini di ogni nazionalità.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Allora, è arrivato un bel messaggio da parte di Vincenza, che saluto peraltro e che conosco, quindi lo leggo perché è certamente vera, come insomma fonte accreditata, metta così. A parte che ci dà la solidarietà e ci dice grazie di esistere, insomma, e noi la ricambiamo con i cuori, ma riguardo al referendum lei narra questo episodio che vi rimando e vi chiedo anche le vostre considerazioni, che un po' fa il paio con alcune considerazioni che abbiamo letto ieri. E cioè lei dice: lo so con certezza perché ha riguardato un familiare, ha partecipato alla votazione del referendum il titolare dell'azienda votando un solo no, nessuno dei dipendenti è andato a votare, tanto non serve votare. Questo è quello che hanno sostenuto. Questo è un caso, ovviamente un caso, no? Però qualcuno ieri aveva scritto a proposito anche della disaffezione dei lavoratori rispetto anche a questo strumento. Siamo veramente al ridicolo. Se sei ebreo amico ti viene steso il tappeto rosso, sarebbe scorretto, meno demagogico di quello che hai letto, dice Nico Rosso. Io non sarei d'accordo né con l'uno né con l'altra cosa, ma insomma abbiamo letto il tuo messaggio. Democrazia, no? Quindi insomma possiamo avere le opinioni. Io ti dico, non sarei d'accordo né con l'uno né con l'altro. Cibo che vale, il reddito alimentare, insieme con Genova, Napoli, Palermo, Firenze è stata scelta per questa sperimentazione pilota finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volta a ridurre lo spreco alimentare attraverso la creazione di una rete virtuosa di collaborazione tra operatori economici del settore alimentare ed enti del terzo settore. La misura punta ad una gestione consapevole delle eccedenze donate per evitare lo spreco e venire incontro ai bisogni di persone che vivono situazioni di fragilità economica. Il primo incontro pubblico si terrà in Sala Sibilla alle Ramo, alla Biblioteca delle Oblate a Firenze, venerdì 13 giugno alle 9:30. Chiara Brilli ne ha parlato con l'assessore al welfare del Comune di Firenze, Nicola Paoleso.
È un progetto pilota, Firenze fa parte delle 4 sperimentazioni a livello nazionale. Il tema della necessità e della povertà alimentare purtroppo è tornato, diciamo, con forza all'ordine del giorno dei nostri servizi, dell'organizzazione dei nostri servizi. Sono tante le famiglie che hanno questa necessità e questo è un progetto che si integra la rete dei servizi per il contrasto alla povertà alimentare della nostra città e intercetta il bisogno alimentare e d'altra parte il contrasto allo spreco alimentare, per cui mette insieme due necessità in un percorso virtuoso che, come sempre noi diciamo, va fatto con la comunità, con i soggetti che nella nostra realtà operano in questo ambito, cercando di creare quelle connessioni virtuose tra i fornitori, i soggetti del terzo settore che fungono da mediatori verso le famiglie che hanno maggiore bisogno.
Un'iniziativa che non può non essere realizzata tramite una rete, e questa viene valorizzata attraverso questa esperienza in un contesto in cui, dicevamo, ha una doppia valenza anche educativa e di risposta in termini di bisogni.
Sì, la rete fiorentina è da sempre attiva sulle tematiche del contrasto alla povertà, all'esclusione sociale. La stessa rete è impegnata anche in attività di ridistribuzione dei beni alimentari non utilizzati. Quindi il progetto si inserisce in questo contesto, rafforzando quello che già avviene sul nostro territorio e dando maggiori opportunità ai beneficiari di questi beni.
Al via la nuova edizione di Open City Scandicce estate 2025. Tutti frutti, propone quest'anno ben 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri che fino al 21 settembre animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie, 26 le associazioni coinvolte. Tra le novità più attese, la riapertura del parco di Poggio Valicaia, con tanti appuntamenti al fresco. Sentiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, intervistata da Sandra Salvato.
Torna a questo grande festival, Scandicci Open City, un festival che mette in scena tutta la città nei suoi spazi pubblici e nei suoi spazi privati. È una grande manifestazione che vuole davvero valorizzare queste associazioni culturali del territorio che stanno dando un contributo eccezionale, unite però a un programma anche che porta artisti di calibro nazionale nel nostro territorio. Le novità sono tante, torniamo in piazza, l'Open City ha avuto una formula speciale durante la pandemia, quindi ci siamo ritirati nei luoghi chiusi, circoscritti, e ora si torna anche nelle piazze, quindi la novità è Piazza Resistenza con Wannabe, un festival tutto dedicato agli under 30, quindi diamo spazio veramente ai giovani, e poi Piazza Matteotti che diventa la piazza dell'estate con un palco che ospiterà Bobo Rondelli, Gene Gnocchi e anche Gaia Nanni, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Anna Meacci, insieme anche a un sistema organizzato di food, quindi sarà possibile anche mangiare in piazza tutta l'estate. Siamo davvero orgogliosi anche di avere avuto il sostegno quest'anno della città metropolitana e di Unicop Firenze, di Regione Toscana, perché soltanto insieme, sommando le forze, le amministrazioni pubbliche possano davvero investire in cultura.
Controradio Newsline Sera, la storia.
2 anni senza cata, le parole che aspettano risposte. Il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Penelope a Firenze, che si è svolta oggi a 2 anni esatti dalla sparizione di Mia Cataleia Alvaresa, la piccola cata scomparsa appunto a 5 anni dall'ex Astor dove viveva con la madre e il fratellino in un alloggio occupato. Un evento commemorativo, si spiega all'associazione, dal forte valore simbolico che avverrà proprio davanti all'ex Astor, per ribadire che nessuna bambina può essere dimenticata. E questa mattina per Controradio in esterna Raffaele Palumbo è andato in via Maragliano davanti all'ex Astor con Antonella Mollica del Corriere Fiorentino, la madre della piccola Caterina Alvarez, ed Emanuela Zuccagnoli dell'associazione Penelope.
Fa ancora effetto, devo dire, perché ancora, sebbene siano passati 2 anni, comunque il ricordo è ancora molto forte di quei giorni, perché io sono arrivata subito dopo, non appena la bambina è scomparsa sabato sera, ma domenica mattina eravamo già tutti quanti qui, perché la notizia era diventata di dominio pubblico, insomma, si era stata diffusa, per fortuna, perché in questo modo sono partite poi le indagini che, come dire, all'inizio hanno registrato un certo rallentamento, dal momento che la bambina è scomparsa nel pomeriggio di sabato, la mamma ha fatto la denuncia sabato sera, e le ricerche, come dire, sono partite già con qualche ora di ritardo di troppo, e sicuramente sarebbe stato utile quel tempo che è stato perso, perché come ben sappiamo le ore iniziali sono decisive per raccogliere testimonianze, per raccogliere i video e per raccogliere poi anche gli indizi subito dopo la scomparsa. Se le indagini fossero partite immediatamente, sicuramente ci sarebbe stata la possibilità di avere qualche, se non altro anche di vedere chi era presente al momento della scomparsa di Katia, perché subito dopo, nei giorni successivi, è stato raccontato che alcune persone si sono allontanate dal residence, non essendoci ovviamente un censimento di tutte le persone presenti, perché questo era un luogo dove entravano e uscivano, come hanno raccontato in tanti, entravano e uscivano continuamente giorno e notte le persone, senza ovviamente nessun controllo, essendo un luogo occupato abusivamente. E quindi come dire, c'è stato questo gap iniziale che sicuramente non ha aiutato le indagini.
Sinceramente ci sono tante ipotesi che non abbiamo niente, cioè non abbiamo una pista concreta, questo è certo. L'idea che mi sono fatta è quella che in qualche maniera mia figlia sia stata uscita da qualcuno che abitava lì dentro, dal terrazzo, perché visto che noi prima della sparizione della figlia siamo stati, non ho offerto il denaro quindi per lasciare l'hotel, ma cioè, noi non abbiamo rifiutato perché non avevamo un posto dove andare. E poi una settimana prima, quasi anche due, tutte le persone di dentro stavano andando via, lasciavano la distanza, stavano vendendo, quindi già questo movimento era molto molto strano. Quindi per me è più probabile che le persone che abbiano sequestrato mia figlia e sono coinvolta anche lì dentro, quelle persone che abitavano lì.
Ecco, lei prima diceva le sono stati offerti dei soldi per andare via, ma lei pensa a qualcuno in particolare?
Sì, quello che all'inizio hanno occupato l'hotel, ma non vorrei dire o accusare nessuno, perché non ho ancora niente in mano, quindi. Però sì, perché l'occupazione, no, io non sono entrata all'inizio, io ho entrato pagando dopo me, quindi è più probabile che abbia successo per queste fatte, no? Perché alla fine, dopo si è fatto mia figlia, hanno sgomberato l'hotel, insomma, no? L'hotel ora è stato anche venduto, quello che ho saputo.
Senta, ma lei questi suoi dubbi li ha illustrati, li ha presentati agli investigatori?
Sì, certo.
E che cosa le hanno detto?
Sinceramente io non ho risposto di loro, perché loro lavorano sempre in segreto, no? Come sapete tutti. E io mi auguro che veramente siano su questo, perché non voglio entrare in dettagli di questo, ma solo posso dire che sì, li ho visto all'incorrente da lì.
Organizziamo per il secondo anno purtroppo una iniziativa che crei emozione e presenza su Kata, su questa scomparsa, e ne crei memoria, perché rischiamo, se non ci sono novità a livello di indagini, che si perda la memoria di Kata, come negli anni anche di altri bambini. La risposta ce l'aspettiamo sempre, anche perché io sono fiorentina e aspetterei veramente un segnale forte da parte della mia città. Purtroppo, come hai detto, non c'è mai stato fin dall'inizio, non c'è mai stato anche al primo anno della ricorrenza della scomparsa di Kata. La speranza comunque non muore mai, l'appello è quello, quantomeno di portare una presenza. L'iniziativa è stata fatta anche per far portare un messaggio di speranza e di solidarietà nei confronti della bambina di Kata, perché comunque è la figlia di tutti noi.
E siamo alle previsioni del tempo, dunque domani sulla Toscana cielo sereno con velature in transito da nord verso sud, modesti addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, non esclusi brevi rovesci sull'Appennino pistoiese lucchese, venti deboli di brezza con rinforzi sulla costa, mari poco temporaneamente mossi, temperature minime in locale aumento, massime stazionare un lieve aumento con punte fino a 30.